Nato a Sorrento, ma divenuto ben presto uomo di corte alla corte degli Estensi. Nella sua follia, possiamo dire, arrivò ad autodenunciarsi al tribunale dell'Inquisizione nel timore di aver osato troppo nel suo poema. 7 anni di manicomio gli costò quella denuncia, perché poi la cosa venne interpretata come un attacco politico alla corte degli Estensi. Nel suo poema ha mescolato magia, realismo, la crudeltà delle battaglie, l'amore, la morte. Torquato Tasso.
Dopo la follia di un personaggio, l'Orlando di Ariosto, parliamo della follia di un autore, cioè Tasso. Che sia follia vera, depressione, malinconia, lo vedremo. La cosa che ci interessa è la leggenda nera che avvolge quest'uomo e che arriverà fino al romanticismo. Un uomo che nasce sradicato in un certo senso.
E intanto nasce sradicato, sembra che ci sono alcuni versi nei quali lui lo racconta, si descrive. In aspro esilio e in dura povertà crebbi in quei simmesti errori. Errori è una parola che dobbiamo tenere a mente. In tempestivo senso ebbi agli affanni. Canzi stagion, matura l'acerbità dei casi e dei dolori. In me rendé l'acerbità degli anni. Cioè lui, lei ha detto bene, depresso, fu probabilmente depresso, forse pazzo. E l'altro enigma è perché fu depresso e pazzo, perché ci sono varie cause che potremmo brevemente
mania di persecuzione
indagare. Sì. Ma perché mania di persecuzione? Perché gli anni in cui visse, ricordo che lui nasce nel 1544, esattamente alla metà del XVI secolo, e muore alla fine, giovanissimo, muore a 51 anni, 1595, sono gli anni a Roma terribili in cui si afferma e incombe la Controriforma.
Papi fatti santi che non soltanto nei casi migliori bruciavano gli eretici. Vorrei ricordare che proprio a metà del Cinquecento alcuni grandi nomi di giovanissimi ragazzi di 20-24 anni venivano uccisi a Campo dei Fiori, bolliti in una pentola. Ecco, questa era la Controriforma.
Come si capisce storicamente, non che si giustifichi, si capisce storicamente col trauma che la lacerazione provocata da Lutero, che poi lei ricordava poc'anzi, Enrico VIII dopo pochi anni porterà via anche in Inghilterra.
In maniera anche lì molto cruenta, certo.
In maniera cruenta.
Persecuzioni dei cattolici, eccetera.
E questa cosa era stata presa a Roma con uno sgomento enorme, perché buona parte dell'Europa settentrionale se n'era andata.
Tornando però, ecco, al senso di persecuzione di Tasso, prima che lei riprenda la vita, voglio segnalare di sfuggita come a un certo punto gli assilli dell'ortodossia religiosa lo spinsero addirittura a sottoporre i suoi scritti all'Inquisizione di Ferrara. E questi gli dissero, ma va benissimo, non c'è nulla di grave. Ecco, avviciniamoci allora a questa immagine di un uomo torturato,
le dirò
assillato.
Di più. Lui a un certo punto fa tale un'autocritica che arriva a scrivere: forse a questa particolare storia di Goffredo si conveniva altra trattazione e forse anche io non ho avuto tutto quel riguardo che si doveva a rigor dei tempi presenti, e le giuro che se le condizioni del mio stato non m'astringessero a questo, che io non farei stampare il mio poema, né così tosto né per qualcun anno, né forse in vita mia, tanto dubito della sua riuscita. Cioè,
bellissimo.
Lui arriva ad una autoafflizione totale. Sa perché? Lei ha ricordato Ferrara, ma qui si pone un problema, oso dire, politico, di cui però vorrei parlare tra poco, dopo aver ascoltato che cosa vogliamo ascoltare.
Cominciamo dall'inizio, il caso di dire, da questo in incipit, da questo primo canto che ci porta all'interno del dissidio dispiegato davanti a Gerusalemme tra i cristiani e i pagani, il bene e il male.
Canto l'armi pietose il capitano che il gran sepolcro liberò di Cristo.
Molto egli oprò col senno e con la mano, molto soffrì nel glorioso acquisto. E invan l'inferno a lui soppose, e invano s'armò d'Asia e di Libia il popol misto, che il ciel gli die favore e sotto ai santi segni ridusse i suoi compagni erranti. O musa, tu che di caduchi allori non circondi la fronte in elicona, ma su nel cielo, in fra i beati cori, hai di stelle immortali aurea corona, tu spira al petto mio celesti ardori, tu rischiara il mio canto e tu perdona, s'intesso fregi al ver s'adorno in parte d'altri diletti che dei tuoi le carte. Sai che là corre il mondo, ove più versi di sue dolcezze il lusinghier Parnaso, e che il vero, condito in molli versi, i più schivi allettando ha persuaso. Così allegro fanciul porgiamo aspersi di soavili cor gli orli del vaso, succhi amari ingannato intanto ei beve e dall'inganno suo vita riceve. Tu, magnanimo Alfonso, il qual ritogli al furor di fortuna e guidi in porto me, peregrino errante, e fra gli scogli e fra l'onde agitato e quasi assorto, queste mie carte in lieta fronte accogli, che quasi in voto a te sacrate i porto. Forse un dì fia che la presaga.
Prima dicevamo, chiudendo la precedente conversazione, perché questa sua pretesa follia o depressione che fosse suscita tanta preoccupazione? Perché lui, andandosi ad autoaccusare davanti all'Inquisizione di Ferrara, ricordo che c'era un'Inquisizione centrale a Roma e poi c'erano le sedi distaccate, anche il povero Giordano Bruno verrà accusato dalla Inquisizione di Venezia e poi trasferito all'Inquisizione romana che lo ucciderà. E lui si autoaccusa davanti, ma vuole anche andare a Roma, lui di sua volontà, ad accusarsi davanti all'Inquisizione romana e i principi.
Espiare.
Per espiare una cosa. E i principi che cosa temono? Temono che lui, come ha già fatto a Ferrara, accusando se stesso, accusi anche alcuni membri della casata e alcuni cortigiani in vista di nefandezze, e che questo comprometta i rapporti tra la Casa d'Este e la Santa Sede, così necessari al mantenimento di una certa agiatezza, diciamo. Ecco, è questa la ragione per la quale il principe decide di farlo rinchiudere.
Sette anni lui passa.
Sette anni, durante il primo periodo gli viene applicato il regime dei, virgolette, forsennati, cioè dei pazzi furiosi. Possiamo immaginare con quale tipo di restrizione. Poi dopo questo regime venne attenuato, anche il vitto migliora un po', però lo sventurato rimane sette anni in galera.
Oggi per stare sette anni in galera non basta
un omicidio,
una strage. E in che galere si trovava Tasso?
E allora che cosa vogliamo ricordare alla fine di questa seconda conversazione? Io direi che proprio il demoniaco è uno dei temi, sicuramente assente dall'Orlando Furioso, sicuramente incombente nella Gerusalemme liberata.
Questa è la parola giusta, proprio l'incombere, questa specie di coperchio, dirà Baudelaire, che grava sul destino dei personaggi. Vorrei citare Caretti che sottolinea come il tredicesimo sia uno dei canti più rapidi e intensi, crudele.
Sorge non lunge alle cristiane tende, tra solitarie valli, alta foresta, foltissima di piante antiche, orrende, che spargon d'ogni intorno ombra funesta. Qui, nell'ora che il sol più chiaro splende, è luce incerta, e scolorita e mesta, quale in nubilo ciel dubbia si vede se il dì alla notte o se ella a lui succede. Ma quando parte il sol, qui tosto ad ombra notte, nube, caligine ed orrore, che rassembra infernal, che gli occhi ingombra di cecità che empie di tema il core. Né qui gregge o d'armenti a paschi all'ombra guida bifolco mai, guida pastore, né ventra peregrin se non smarrito, ma lunge passa e la dimostra a dito. Qui s'adunan le streghe ed il suo vago con ciascuna di lor notturno viene. Vien sovra i nembi e chi d'un fero drago e chi forma d'un irco informe tiene. Conciglio infame che fallace imago suol allettar di desiato bene a celebrar con pompe immonde e sozze i profani.
La Gerusalemme liberata, il massimo poema che Tasso abbia scritto, dico massimo perché poi ci sono delle altre opere minori per mole, ma non per importanza forse, come tra un attimo vedremo. È un poema, anche questo enorme, di 20 canti e di centinaia, migliaia di versi, dove si racconta quello che il titolo dice, e cioè una spedizione cristiana per la conquista del Santo Sepolcro. In parole povere, siamo nell'ambito delle crociate, che come sappiamo è un capitolo molto problematico, aperto a diverse interpretazioni che sono state date, tra le quali quella famosa quarta crociata del 1204, nella quale i latini si abbandonarono a Costantinopoli, a delle vere e proprie depredazioni, tanto per dirne una, i quattro cavalli di bronzo, certo, che sormontano la Basilica di San Marco a Venezia vennero rapinati a Costantinopoli dai crociati.
Ecco, si tende a dimenticare, questo è importantissimo, che la prima vera distruzione venne fatta da cristiani, o se vogliamo da cattolici, ai danni appunto
della capitale d'Oriente, dove curioso, adesso visto che lei mi tira per la giacca da questa parte, dove curiosamente i costantinopolitani si chiamavano romani e quelli che venivano dall'Italia, compresi i romani, erano i latini. Cioè la vera Roma era quella.
Erano loro, era Roma, Niceta conata, racconta tutto questo.
E va bene. Allora, questo è l'ambiente. L'ambiente naturalmente, come ti ricordavamo nella breve conversazione precedente, è però poi immerso in quella che era l'atmosfera nella quale il povero Tasso viveva, che era quell'atmosfera oppressiva, cupa, tinta di balenii demoniaci, nella quale lui è vissuto. Ne è testimone anche la musica, che di quel periodo, musica per alcuni aspetti sublimi, il Miserere di Allegri è una delle massime manifestazioni di musica sacra che si ebbero a Roma in quel periodo. Nascono le grandi cerimonie che precedono il barocco alla fine del Cinquecento. Insomma, il Tasso di tutto questo risente e tutto questo travasa nel suo sterminato poema, compreso quell'ambiente, quei balenii foschi che si riverberano nelle azioni degli uomini, laddove la natura alle volte assiste impassibile, certo, Queta a queste guerre e spargimenti.
Mi verrebbe da aggiungere tanti nomi, insomma, Caravaggio, ecco, per dare un'idea del periodo.
Caravaggio nasce nel 71, dunque è molto più, apparecchio più giovane, certo, di Torquato Tasso, e tuttavia anche Caravaggio nella sua pittura riflette la stessa atmosfera. Poi morto Caravaggio, o di febbri o per altre cause mai veramente accertate, in quella zona tra Civitavecchia e il promontorio dell'Argentario. Ma lei prima accennava al tema del contrasto natura-uomini.
Perché la Gerusalemme, pur essendo appunto divisa, abbiamo detto, tra luci e ombre, si parlerà proprio di un luminismo tassiano, di un chiaroscuro fortissimo, appunto, alla Caravaggio, anche se successivo, prevede anche la contrapposizione tra natura e cultura. Pensavo per esempio a certi notturni che, non posso fare mia una citazione che in realtà era sua, vengono direttamente dai greci, da Alcmane, insomma.
Ma quella è tranquilla, Alcmane. Invece il notturno tassesco, dal canto nono quindicesimo, leggo questo terrificante notturno, ma già distendo l'ombre orrido velo che di rossi vapor si sparge e tigne, la terra, invece del notturno gelo, bagna rugiade tepide e sanguigne. Qui balla, danzano le streghe.
Ma già distendon l'ombre orrido velo che di rossi vapor si sparge e tigne. La terra, invece del notturno gelo, bagnan rugiade tepide e sanguigne. Sempie di mostri e di prodigi il cielo. Sodon fremendo errar larve maligne. Votò Pluton gli abissi e la sua notte tutta versò dalle tartaree grotte. Per sì profondo orror, verso le tende degli inimici il fier soldan cammina. Ma quando a mezzo del suo corso ascende la notte, onde poi rapida dechina, amen d'un miglio ove riposo prende il sicuro francese, ei s'avvicina. Qui feci bar le genti e poscia, d'alto parlando, confortolle al crudo assalto. Vedete là, di mille furti pieno, un campo più famoso assai che forte, che quasi un mar nel suo vorace seno, tutte dell'Asia alle ricchezze assorte. Questo ora a voi, né già potria con meno vostro periglio, espon benigna sorte.
Possiamo fare
Larve
qualche
e
accenno, dobbiamo
destrier
fare qualche accenno sugli
posturo.
ultimi anni, dove un tasso più malinconico che forsennato, come lo avevano descritto in manicomio, trova rifugio in quel luogo incantato in senso buono, benevolo, che è il convento di Sant'Onofrio sulle pendici del Giannicolo, ancora oggi conserva quell'atmosfera, uno dei pochi posti a Roma dove
C'era
conserva.
una famosa quercia anche lì
Poco
accanto.
lontano, che però è stata abbattuta di recente, è morta, era la quercia dove lui andava passeggiando con lento piede. Quel convento di Sant'Onofrio incanta Chateaubriand quando viene a Roma e incanta Leopardi.
E dedicherà al Tasso una delle sue operette morali. Io insisterei un momento, sono note di colore, sulla leggenda nera del Tasso. Tasso che, travestito da pastore, si presenta alla sorella a
A Sorrento,
Sorrento annunciandogli la morte del fratello. La vede
la sua
venire, la
morte.
sua stessa morte, e poi si svela. Ecco, le manie di persecuzione
Ma
divampano
perché aveva fatto quel travestimento goffo,
per
peraltro?
vedere di nascosto l'effetto che fa,
L'effetto che
cioè
faceva.
assistere al proprio funerale, vedere se era veramente amato, come se fosse.
Magrelli, la mia idea è che la sorella, appena l'ha visto mascherato, l'ha riconosciuto
Ma
subito.
lei è
No,
un dietrologo, io invece ci credevo
no,
completamente.
continui,
No,
continui.
c'è questo continuo bisogno di verifica, di, come diceva prima, di autoespiazione, tale per cui lui spontaneamente esige di essere continuamente controllato, purificato. Non è un caso se, secoli dopo, Rousseau tradurrà la Gerusalemme, ma addirittura si immedesimerà, come ha detto Starobinsky, in Tasso. Anche Rousseau addirittura ferisce un servo, Tasso tira un coltello a un servo, e più in là Tasso racconta di essere perseguitato dai folletti,
Ecco,
dalle fatture.
mi viene incontro perché io ho qui degli stralci da una sua lettera dell'81, muore nel 95, ricordo, quindi siamo ancora lontani, in cui descrive a un suo amico grida di uomini e particolarmente di donne, di fanciulli e risa piene di scherni e varie voci d'animali e poi ancora disturbi diabolici, incanti e malie. Mi pare d'essere assai certo che io sono stato ammaliato e
Ammaliato.
le operazioni della malia sono potentissime.
Magia
Cioè.
bianca e magia nera, ricordiamoci, si finiva, non parliamo poi del genocidio, diciamo così, delle streghe, ancora una volta la donna vittima della società, è la verità. La magia bianca e la magia nera erano contigue, minimo era il confine che le separava. Campanella finirà anni e anni in carcere, Bruno bruciato.
Non ne parliamo.
Lui si sente Tasso, si sente in qualche modo esposto a queste forze che non riesce a dominare.
Vorrei tornare al poema, alla Gerusalemme, per citare due episodi. Uno, il combattimento famoso tra Tancredi e Clorinda, di cui poi magari lei può parlare. Io invece volevo citare un piccolo episodio che trovo bellissimo, ed è quando c'è l'eroina ferita e Tancredi gridò, quando si accorge che l'eroina è ferita, si china su di lei e senta con quale delicatezza e nei confini del bianco collo Tancredi il bel capo ferille. Fu levissima piaga e i biondi crini rosseggiarono così d'alquante stille come rosseggia l'or che di rubini per mar d'illustre artefice sfaville. Questa è una descrizione di una goccia di sangue che esce da una ferita, è un cesello.
È un cesello, è improprio, però è anche impossibile resistere alla tentazione di evocare il Prats, lo Swinburne della grande decadenza. Cioè, qui c'è già un legame tra amore e morte, dove è presente una pulsione sadica, insomma, il piacere della bellezza che fa tutt'uno con quello.
Non ci dimentichiamo che, appunto, lei l'ha detto, forse è pleonastico, ma non ci dimentichiamo che amore e morte sarà l'endiadi sulla quale si giocherà gran parte del romanticismo.
Certamente, che è tutto sommato del tutto aliena ad Ariosto. Ora la sto dicendo grossa, ma possiamo dire che quello che marca la differenza, che esamineremo tra un attimo, è proprio quando viene alla luce, con quel capolavoro poi musicato da Monteverdi, che è il combattimento tra Tancredi
e Clorinda. E lì come si svolge? Ecco, sì, il combattimento tra Tancredi e Clorinda è una lotta furibonda tra due persone che si dovrebbero amare.
Poco quindi lontan nel sen del monte scaturia mormorando un picciol rio. Egli v'accorse e l'elmo empie nel fonte e tornò mesto al grande ufficio e pio. Tremar sentì le mani mentre la fronte non conosciuta ancor sciolse e scoprio. La vide, la conobbe e restò senza voce e moto. Ai vista, ai conoscenza, non morì già, che sue virtuti accolse tutte in quel punto e in guardia al cor le mise, e premendo il suo affanno a dar si volse vita con l'acqua a chi col ferro uccise. Mentre egli il suon dei sacri detti sciolse, colei di gioia trasmutossi e rise, e in atto di morir lieto e vivace dir parea: s'apre il cielo, io vado in pace. Ma come giunse e vide in quel bel seno opera di sua man l'empia ferita, e quasi un ciel notturno anco sereno senza splendor la faccia scolorita, tremò così che ne cadea, semmeno era vicina.
Parlavamo prima dell'autoaccuse abiure, e ovviamente viene in mente la più clamorosa, quella che un po' di anni dopo, per la verità, siamo nel 1633, Galileo Galilei nella Basilica di Santa Maria sopra Minerva farà di se stesso, buttato ginocchioni, rivestito del saio del penitente, dicendo di non avere mai detto e di non creder più che il sole sia immobile e che la terra giri, perché l'obbedienza alle scritture vuole che avvenga il contrario, che sia immobile la terra e che tutto giri intorno ad essa.
Piccolo dettaglio, perché la Chiesa ci teneva tanto? Perché Cristo è nato sulla terra e quindi non può essere nato su un satellite che ruota attorno a un altro astro. Questo è uno dei motivi che si tende a dimenticare.
E qual era la prova scientifica di questo?
Lo dica lei.
E lo dico io.
Perché non lo so.
La dico io.
Il pendolo?
No, il libro di Giosuè. quando per vincere la sua battaglia dice «fermati, o sole». E allora se lui dice «fermati, o sole», vuol dire che il sole si muoveva.
Certamente.
Ecco, questa era la prova scientifica, tra
biblicamente scientifica.
Sì. No,
ma io la ringrazio perché il nome di Galileo ci porta dritti all'interno di quella spaccatura che oppone la cultura italiana tra 5 e 600, ossia la grande lotta ideale Ariosto contro Tasso. Perché? Perché agli occhi dei contemporanei Ariosto rappresenta l'armonia e Tasso la disarmonia, o meglio la deformazione. La questione verte intorno al problema della circolarità. Ariosto viene detto arrotonda, ammorbidisce. Con un azzardato ma fortunatissimo paragone pittorico si parla di Ariosto come pittura ad olio, con una fluidità, una continuità perfetta, versus, contro un Tasso spezzato, disarmonico. Bologna parla proprio di parlare disgiunto. Ed ecco che alla pittura a olio di Ariosto si contrappone la pittura a intarsio. Insomma, sono due visioni del mondo inconciliabili. Da una parte c'è scioltezza e armonia, dall'altra deformazione. E concludo, deformazione nel senso che il cerchio dell'Ariosto diventa ellisse, che troverà poi in Borromini e nel Barocco il suo trionfo.
C'è un ulteriore connotato che va dato al Tasso, ed è la violenza. Che Ariosto sembra violento, ma in realtà sono favole, incantamenti. Tasso è veramente violento. Sa dove trovo un esempio fortissimo di questa, esplicito, turpe, di questa violenza? Nella Minta, lei dirà, ma come, una favola pastorale, un poema pastorale, la violenza? Sì, perché nella Minta, che non è ovviamente, non stiamo parlando della Gerusalemme liberata, ma di un altro lavoro, nella Minta c'è una scena terribile in cui un satiro si presenta, si accuccia dietro dei cespugli e vuole violentare la povera eroina. E si presenta con questi versi: tra i cespugli appiattarmi e tra gli arbusti ed aspettar finché vi venga, e come veggia l'occasione corregli addosso. Questa è una, e poi ci sono tante altre cose che adesso udremo meglio in questo episodio.
Picciola è l'ape e fa col picciol morso, pur gravi e pur moleste le ferite. Ma qualcosa è più picciola d'amore, se in ogni breve spazio entra e s'asconde in ogni breve spazio, or sotto all'ombra delle palpebre, or tra i minuti rivi d'un biondo crine, or dentro le pozzette che forma un dolce riso in bella guancia, eppur fa tanto grandi e sì mortali e così immedicabili le piaghe. Oimè, che tutte piaga e tutte sangue son le viscere mie, e mille spiedi ha negli occhi di Silvia il crudo amore. Crudele amor, Silvia crudele ed empia, più che le selve. Oh, come a te confassi tal nome, e quanto vide chi te l'pose. Celan le selve angui, leoni ed orsi dentro il lor verde, e tu dentro al bel petto nascondi odio, disdegno ed impietate fere, peggior cangui, leoni ed orsi, che si placano quei, questi placarsi non possono per prego né per dono. Oimè, quando ti porto i fior novelli, tu li ricusi, ritrosetta, forse perché fior via più belli hai nel bel volto. Oimè, quando io ti porgo i vaghi pomi, tu li rifiuti, disdegnosa, forse.
Tra le tante caratteristiche che si potevano mettere in luce col professor Magrelli, ne abbiamo scelta essenzialmente una, ed è Tasso come uomo di confine proiettato verso l'avvenire. Quale avvenire? Dalla limpidità rinascimentale, soi-disant, se si vuole, ma limpidità, chiarezza, si va con Tasso verso le deformazioni, le aberrazioni, le ombre del barocco.
Parliamo del poema, uno dei generi poetici più antichi, oltre che illustri. Di poemi ne conosciamo tanti. L'Orlando Furioso è un poema cavalleresco, come anche l'Orlando innamorato di Boiardo o Innamoramento di Orlando. L'Eneide, l'Odissea, l'Iliade sono poemi epici. Anche la Gerusalemme liberata è un poema. Abbiamo però più difficoltà a designarlo, a nominarlo. Sarebbe un poema eroico se lo consideriamo alla maniera di Tasso. Qualcuno lo considera addirittura come un'anticipazione del romanzo psicologico, quindi è un poema che ha in sé anche una forte componente psicologica perché Tasso scava nella psicologia dei suoi personaggi e lo fa in modo moderno, molto moderno, anticipando proprio il romanzo psicologico. Comunque è un poema in ottave, un poema in ottave formate da versi endecasillabi, esattamente come l'Orlando Furioso, quindi funziona per Tasso lo stesso schema che funzionava per Ariosto. Vediamo un esempio di ottava di Tasso. Qui avete le parole in rima che compongono la prima ottava della Gerusalemme liberata. Capitano, Cristo, mano, acquisto, vano, misto, santi, erranti. Una curiosità, Tasso inserisce in rima nella prima ottava del poema la parola Cristo, quella parola Cristo che Dante aveva fatto rimare con se stessa e la fa rimare, la parola Cristo, una volta con acquisto e una volta con misto. Lo schema è esattamente lo stesso dello schema dell'Orlando Furioso, è un'ottava, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rime alternate, A, B, A, B, A, B, e le due ultime rime in forma di rime baciate. Leggiamo questa ottava di apertura della Gerusalemme liberata e cerchiamo anche di ricavarne l'idea del modo in cui Tasso si avvicina alla sua materia. Canto l'arme pietose e il capitano, che il gran sepolcro liberò di Cristo. Molto egli oprò col senno e con la mano, molto soffrì nel glorioso acquisto, e in va l'inferno vi soppose, e in vano s'armò d'Asia e di Libia il popolo misto, il ciel gli diè favore, e sotto ai santi segni ridusse i suoi compagni erranti. Se noi consideriamo il rapporto che c'è tra l'apertura della Gerusalemme liberata e l'apertura dell'Orlando Furioso già notiamo un particolare interessante. Ariosto aveva iniziato così: le donne, i cavalier, l'arme, gli amori, le cortesie, le audaci imprese, io canto. Arma virunque canò, viene immediatamente in mente il primo verso dell'Eneide di Virgilio, con il verbo in fondo. Tasso quasi più modernamente inizia, canto, l'arme pietose e il capitano. Quindi noi avvertiamo proprio questa sottile propensione verso una lingua più moderna, che poi non è tale nella Gerusalemme liberata, però è impressionante come Tasso, conoscendo perfettamente l'inizio dell'Orlando Furioso, inverta più modernamente il senso di quel verbo in fondo e lo metta all'inizio dell'opera. Che cosa possiamo dire ancora di Tasso nel modo in cui usa l'ottava? Bene, possiamo partire da un aspetto, se vogliamo anche guardarla quest'ottava. I versi 7 e 8, il Ciel gli diè favore e sotto ai santi segni. I santi segni. Il verso finisce, perché deve essere di 11 sillabe, però la sintassi prosegue, il discorso si interrompe. È un espediente che la poesia usa da sempre, perché la metrica costringe evidentemente a esaurire la misura del verso, ma il discorso può proseguire. Questa tecnica si chiama enjambement, ingambamento in italiano. Fa sì che noi possiamo leggere la poesia al di là della dimensione metrica. Mi potevo fermare anche un attimo prima. Il Ciel gli diè favore e sotto ai santi segni. Oppure ai santi segni, proseguendo sull'onda sonora della sintassi e non della metrica. Sono tantissimi gli enjambement che utilizza Ariosto nell'Orlando Furioso, sono altrettanti quelli che usa Tasso nella Gerusalemme liberata. L'aspetto più interessante è che talvolta Tasso utilizza questo enjambement in modo tale da creare stacchi più decisi, come quello che può per esempio scaturire dalla divisione tra un aggettivo e il sostantivo a cui fa riferimento, santi segni, e poi guarda caso si interrompe proprio lì, su quella santità che lui non sarebbe mai riuscito a raggiungere, come se santo fosse la dimensione formale di un dissidio interiore che l'avrebbe poi portato alla pazzia, perché non sarebbe mai uscito da questo dissidio, che è un dissidio anche poetico. Se vediamo quello che succede alla fine e prendiamo l'ultima ottava della Gerusalemme liberata, questa, così vince Goffredo, e da lui tanto avanza ancor della diurna luce, che la città già liberata al santo ostel di Cristo i vincitor conduce. Neppur deposto il sanguinoso manto, viene al tempio con gli altri il sommo duce, e qui l'arme sospende, e qui devoto il gran sepolcro adora e scioglie il voto. Di nuovo, santo ostel, divide ancora una volta l'aggettivo dal sostantivo di riferimento, ostel è il sepolcro, ovviamente. Di nuovo, su quel santo è come se, simbolicamente, Tasso non fosse in grado di andare avanti, deve interrompere proprio su quella santità che lui mai e poi mai sarebbe riuscito a raggiungere. Ma qual era il suo obiettivo? Lui pensava al poema eroico, naturalmente, come a un poema superiore, superiore al poema romanzesco, al poema avventuroso dell'Ariosto. Voleva, aspirava a questa superiorità proprio grazie a quel che sarebbe riuscito a fare con la Gerusalemme liberata e poi con la Gerusalemme conquistata magari. E fino in fondo crede in questo progetto, ma comunque era chiara in lui l'idea che per certi versi i due generi potevano anche armonizzarsi, riprendendo tra l'altro quella famosa affermazione oraziana sull'utile dulci. L'arte deve ammaestrare, deve istruire, ma può anche dilettare, può anche diventare, diciamo, un modo per far guadagnare al lettore il piacere anche solo della lettura. Se noi comunque leggiamo qualcosa dai discorsi di quel poema eroico a cui Tasso ha affidato le riflessioni necessarie per capire che cosa per lui voleva significare poema eroico, eccole alcune delle sue osservazioni. Il poema eroico deve contenere parole non comuni ma peregrine e dall'uso popolare lontane, quindi deve aspirare all'utilizzazione di parole alte. E bisogna fare attenzione, aggiunge, alla lunghezza dei periodi. Il senso deve essere sospeso, la suspense, che è una caratteristica tipica proprio anche dell'ottava del tasso. E i versi spezzati devono far tesoro dello strepito, dice, delle consonanti doppie. Cosa vuol dire? E con questo comprendiamo davvero l'intima essenza della poesia di Tasso. E Tasso amava molto le parole aspre, quelle che generavano asprezza, perché l'asprezza di quelle parole era anche evidentemente sintomatica di un'asprezza che è l'asprezza della sua vita, l'asprezza del modo in cui lui si poneva nei confronti della vita. Torna ancora una volta un modello importante, il modello di Dante, per esempio il modello della canzone dedicata alla donna Petra. Così nel mio parlar voli essere aspro com'è negli atti questa donna Petra. Aspro e Petra sono parole aspre, il che vuol dire che la poesia in generale, in questo caso la poesia di Tasso, deve fare attenzione anche al valore di suono che può possedere, perché una parola, alla maniera medievale potremmo dire, i nomi sono conseguenza delle cose. La parola, se aspra, può richiamare con la sua asprezza anche l'asprezza della vita e della poesia, così come è stata aspra la vita e la poesia di Tasso.
Canto l'arme pietose e il capitano che il gran sepolcro liberò di Cristo. Molto egli oprò col senno e con la mano, molto soffrì nel glorioso acquisto. E invan l'inferno a lui soppose, e invano s'armò d'Asia e di Libia il popol misto, che il ciel gli die favore e sotto ai santi segni ridusse i suoi compagni erranti. O musa, tu che di caduchi allori non circondi la fronte in elicona, ma su nel cielo, in fra i beati cori, hai di stelle immortali aurea corona, tu spira al petto mio celesti ardori, tu rischiara il mio canto e tu perdona, s'intesso fregi al ver s'adorno in parte d'altri diletti che dei tuoi le carte. Sai che là corre il mondo, ove più versi di sue dolcezze il lusinghier Parnaso, e che il vero, condito in molli versi, i più schivi allettando ha persuaso. Così allegro fanciul porgiamo aspersi di soavili cor gli orli del vaso, succhi amari ingannato intanto ei beve e dall'inganno suo vita riceve. Tu, magnanimo Alfonso, il qual ritogli al furor di fortuna e qui d'importo me, peregrino errante, e fra gli scogli e fra l'onde agitato e quasi assorto, queste mie carte in lieta fronte accogli, che quasi in voto a te sacrate i porto. Forse un dì fia che la presaga penna osi scriver di te quel cor n'accenna. È ben ragion se gli avverrà che in pace il buon popol di Cristo unqua si veda e con navi e cavalli al fero trace cerchi ritor la grande ingiusta preda, ch'a te lo scettro in terra o se ti piace l'alto imperio de mari a te conceda. Emulo di Goffredo, i nostri carmi intanto ascolta e t'apparecchia all'armi. Già il sesto anno volgea Cnoriente passò il campo cristiano all'alta impresa, e Nicea per assalto, e la potente Antiochia con arte avea già presa. L'avea poscia in battaglia incontra gente di Persia innumerabile difesa e tortosa e spugnata, indi alla rea stagion di El Loco e il nuovo anno attendea. E il fin ormai di quel piovoso inverno che fea l'arme cessar lunge non era, quando dall'alto soglio il Padre Eterno, che è nella parte più del ciel sincera, e quanto è dalle stelle al basso inferno, tanto è più in su della stellata sfera, gli occhi in giù volse.
La personalità poetica più significativa, più interessante dell'età in cui visse Tasso, l'età della Controriforma, è senz'altro quella di Giovan Battista Marino, che dal Tasso ebbe peraltro anche consigli quando lo incontrò. Era il 1592 e Tasso e Marino allora erano ospiti a Napoli di Matteo di Capua, principe di Conca. Sono molti i tratti che accomunano Tasso e Marino. Innanzitutto l'età, che non è comunque un particolare indifferente quando vogliamo valutare complessivamente la produzione di un letterato, di un artista. Tasso e Marino erano entrambi cinquantenni, ma non ancora sessantenni, quando morirono. E poi erano della stessa regione. Tasso era campano di Sorrento e Marino era di Napoli. E il particolare più interessante che accomuna la vita di entrambi è però il fatto che tutti e due dovettero patire la prigione. Sappiamo che nell'età della Controriforma era facile incappare nelle censure di quell'età, che proprio dell'attività censoria aveva fatto per certi versi un braccio armato. L'autore della Gerusalemme liberata, cioè Tasso, lo sappiamo bene, cercò di contemperare, di equilibrare il verosimile e il meraviglioso. Il verosimile, in un certo senso, in Tasso attenuava gli effetti di quel meraviglioso che era tipico dell'Orlando Furioso, proprio perché Tasso credeva più che nel meraviglioso, per l'appunto, nel verosimile. Marino fu proprio esponente di spicco di quel meraviglioso, di cui ha dato il suo più straordinario esempio nell'Adone, un poema nel quale il meraviglioso emerge in tutti i suoi aspetti. Prima di affrontare il senso di questo meraviglioso e di spiegare con le parole stesse del Marino in cosa consistesse il meraviglioso, non va però dimenticato in questo poema, in questo Adone, che Marino seppe far proprio anche la lezione del patetico, di quel patetico in cui fu maestro esattamente il Tasso. C'è un episodio interessante dell'Adone in cui questo investimento sul patetico si può facilmente verificare. Questi versi sono tratti dal 14° canto dell'Adone e raccontano di un amore, ovviamente un amore come può esserci tra fratello e sorella, Filauro e Fiora. Filauro deve momentaneamente lasciare la sorella nella grotta dove l'ha fatta rifugiare, ma il cuore dice alla donna che se lui se ne andrà non lo rivedrà mai più. Ecco, in questi versi Marino tocca davvero le corde più profonde dell'anima del lettore. Cara suora, se m'ami abbi costanza infino al venir mio, che io parto e torno. Così le dice, ed ella, ogni baldanza perdendo e scolorando il viso adorno, stupida resta e conturbata tanto che risponder non sa se non col pianto. Pur rivolgendo in lui gli umidi rai, lo strinse con dolcissime ragioni. Frate, dice la misera, tu vai e tra fiere mi lasci e tra ladroni. E mi predice il cor che più giammai non t'ho da riveder se m'abbandoni. Ma in che cosa consisteva, dicevo, il meraviglioso per Marino? Il poeta ce l'ha raccontato in questi versi famosi, che sono parte integrante di un sonetto. È del poeta il fin, la meraviglia. Parlo dell'eccellente e non del goffo. Chi non sa far stupir, vada alla striglia. Vada alla striglia, dice Marino. Lo scopo del poeta è quello di meravigliare, ma di farlo in uno stile sublime. Chi non riesce a stupire, vada a farlo stagliere, vada alla striglia. L'esaltazione della meraviglia sarebbe risultata importante per tanti altri poeti, anche dopo Marino. Per esempio nel Monti dice testualmente: «Senza portento, senza meraviglia, nulla è l'arte dei Carmi, e mal s'accorda la meraviglia ed il portento al nudo, arido vero, che dei vati è tomba». Una meraviglia, quella di Giovan Battista Marino, che rifiuta il cosiddetto decoro rinascimentale, con i suoi richiami alla classicità greca e latina, e si riempie di elementi virtuosistici. L'uso molto molto insistito delle metafore, i giochi di parole, i suoni che si rincorrono nelle sue opere, nei suoi componimenti e soprattutto nell'Adone. Il tutto perché? Il tutto per rompere in modo anticonformistico gli schemi, nel modo in cui seppe fare Marino, e cioè insistendo proprio sul pedale del meraviglioso. Voleva però soprattutto Marino, rompendo gli schemi, innovare e dimostrare di essere al passo con i tempi. La vera regola, scrive, è saper rompere le regole a tempo e luogo, accomodandosi al costume corrente e al gusto del secolo. Senza quindi perdersi in quella esasperazione dei concetti, in quella poesia un po' magniloquente che sarebbe stata dei marinisti, dei suoi imitatori. È un po' quello che avvenne anche nel caso del Bernini. Ecco, se volessimo trovare un parallelo perfetto tra la letteratura e l'arte dell'età della Controriforma, tra due diversi rappresentanti di questa età, questo parallelo perfetto potrebbe essere proprio tra Bernini e Marino. Bernini fu per il barocco artistico quello che è stato Marino per il barocco letterario. L'eccellenza in Bernini fu soprattutto grandiosità architettonica, fu per certi versi dinamismo scultoreo, ma in tutti e due i casi quel che voleva raggiungere Bernini era proprio quell'effetto di stupore a cui fu legato da sempre, per sempre, il Marino. Ma il più bel libro dell'età del barocco non fu l'Adone. Il più bel libro dell'età barocca è Locunto di Licunti, noto anche come Pentamerone, opera anche in questo caso di un campano, di un napoletano, Giambattista Basile. 50 fiabe popolari in dialetto che sarebbero state pubblicate postume e che proprio per la loro modernità sarebbero state più volte riprese anche dalla cinematografia. Da Francesco Rosi, 1967, C'era una volta, a Matteo Garrone con Il racconto dei racconti.